not be rich.
Siamo qui per Swing Soda e Rock and Roll, che si terrà tra pochissimo insieme a Diego Geraci. Ciao Diego.
Ciao.
E bentornato anche a Rock Trotter, che è stato con noi ospite qualche tempo fa, insomma, Diego Geraci per il Don Diego Trio. Anzi, a suo tempo avevamo parlato del progetto collaterale di Don Diego.
Esatto, abbiamo parlato di surf, musica strumentale anni 60.
Ammazza, ti ricordi tutto.
Sì. Ho ancora una buona memoria.
Quindi Coguaros, avevamo parlato dei Coguaros, ma insomma voi siete perennemente in tour con, insomma, sia con Don Diego Trio sia con i Coguaros, quindi insomma quest'oggi siamo qui nella affascinante cornice sotto Tivoli per questo festival che non so se si tiene tutti gli anni, tra l'altro.
Sì, penso si tenga tutti gli anni, ovviamente hanno avuto un attimo di pausa con, durante il periodo della pandemia, e penso che questa sia l'edizione dove hanno ricominciato.
Ok, e quindi insomma stasera a breve suoneranno dopo i Newtons, che tra l'altro intervisteremo anche loro, i ragazzi insomma ci diranno qualche cosa riguardo il loro progetto, però intanto parliamo un po', insomma, a che punto siete voi come Don Diego Trio principalmente, poi anche come Coguaros, se ci vuoi dire due cose, però stasera vedremo il Don Diego Trio.
Siamo al punto che siamo nel pieno del bel mezzo della ripresa, quindi l'obiettivo nostro è suonare il più possibile, fare il più possibile tanti concerti e portare la musica un po' ovunque. Questo ovviamente sta un pochettino pregiudicando il lavoro in studio, perché non stiamo riuscendo a registrare quasi niente, però va bene così.
Quanto risale, insomma, quanto fa risale il progetto in studio, il lavoro in studio?
Abbiamo registrato l'ultimo disco, dico tra virgolette reale, 2 anni e mezzo fa. Perché poi abbiamo fatto uscire l'anno scorso un disco che è una raccolta di collaborazioni che abbiamo fatto durante gli ultimi 4 anni con altri artisti. Però in realtà era tutta roba che avevamo già registrato precedentemente.
Ho capito. E invece con The Coguaros ci eravamo sentiti per Calura, se non sbaglio.
Quello è un disco che è uscito nel 2018, quindi c'ha già 5 anni. Abbiamo anche lì registrato un po' di pezzi con i Coguaros, un bel po' di brani nuovi. Però dobbiamo fare le ultime rifiniture, quindi non abbiamo veramente tempo di andare in studio per adesso.
Sì, comunque siete davvero sempre in giro, se seguite insomma Don Diego Trio sui social, sui canali social, loro stanno in giro in tutta Europa, ma anche all'estero, cioè fuori dall'Europa siete andati come progetto o no?
Come progetto sono già andato parecchie volte prima della pandemia. E poi sono andato io adesso tutto febbraio e marzo, ero però in tournée con una band americana solamente da solo, cioè solamente io.
Ok, allora ripeto, siamo qui per Swing Soda Rock and Roll, che comunque diciamo che questi festival contribuiscono a mantenere in vita comunque, secondo me, questo mondo che non è che sta morendo, perché comunque è vivo, è pieno di band che vogliono insomma proporre la loro musica, però comunque è un canale sempre un po' underground e deve essere mantenuto vivo.
I festival hanno un doppio ruolo. Il primo è quello di ovviamente mantenere viva una scena già esistente, come dici tu. Ovviamente è sempre una musica, è una nicchia della nicchia, quindi comunque non stiamo parlando di grossissimi numeri. Dall'altro canto invitano le persone a incuriosirsi a qualcosa che per loro nuovo, quindi magari si appassionano al ballo, si appassionano all'iconografia del tipo di festival.
Benissimo. Beh, degli altri componenti della band già ne abbiamo parlato comunque durante l'altra intervista, che sono, ricordiamolo, Giulio Farinelli e Andy Calligaris. Insomma, andatevi a risentire tra l'altro il podcast, insomma, dell'intervista che abbiamo realizzato diverso tempo fa. Allora, ti volevo chiedere, Diego, c'è insomma del merch del Don Diego Trio di Deco Guaros, oppure comunque dove possono trovare gli ascoltatori il vostro materiale?
Io per scelta dico sempre di andare a guardare sul nostro sito le date e di scegliere la data più vicina a chi è interessato e godersi il concerto e poi portarsi un ricordo dopo il concerto. È un po' una paraculata, perché in realtà io vorrei avere il tempo di poter raccogliere delle ordinazioni e spedire poi da casa, però in realtà abbiamo Mister Rottopalle, che è quello che ci cura il merch dedicato, quindi le magliette, i cappellini, questa roba qui, quindi sul suo sito si possono trovare. Però la scelta migliore comunque, secondo me, il merchandise è come se fosse un prolungamento del concerto, quindi hai visto un bel concerto e magari ti puoi portare un ricordo, o nella via di ritorno ti ascolti il disco, che un po' è lo specchio di quello che è successo sul palco pochi minuti prima.
Sì, perché comunque insomma il merchandising è anche quello che poi va a sostentare, direi, sempre in termini di sostentamento, insomma, di cui parlavamo prima, e comunque il movimento, sì, comunque è a coronamento.
Purtroppo in questi anni sono molto diversi, con la digitalizzazione della musica, quello che era la prima forma di merchandise, ossia il disco alla fine del concerto, adesso sta soffrendo per vari svariati motivi. Molti non hanno più nemmeno i lettori CD. È vero che il vinile ha avuto una rinascita negli ultimi 10 anni, però è anche vero che rimane sempre qualcosa che interessa a pochi. La verità è che la tecnologia ti rende tutto più facile, no? E quindi tu magari sul telefono con un accesso a Spotify hai accesso a un database mostruoso, quindi perché riempirti la casa di materiale tutto sommato tra virgolette inutile? Poi ci sono i vecchi dinosauri come me che ancora continuano a comprare dischi e libri e non ne sanno fare a meno. Onestamente adesso la vendita dei dischi, chi compra un disco a fine del concerto è solo perché ha amato il momento del concerto. Non è tanto un curioso, ma è veramente un grande supporter. Sicuramente cambierà tutto nell'arco dei prossimi anni, non so in quale direzione, però una volta un mio amico mi disse: se vuoi vendere qualcosa a un concerto devi intraprendere due strade, o una cosa veramente economica o una cosa veramente unica e bella. Il mio obiettivo in questi istanti è cercare di fare una cosa veramente bella.
Diciamo che il genere di musica che vi apprestate ad affrontare, insomma, con il tuo progetto, il Don Diego Trio, è appartenente anche un po' alle sottoculture, quindi diciamo che è una commissione anche tra l'altro con la danza, perché poi ovviamente ci sono tutti i balli rock and roll.
Il rock and roll, il rockabilly, in generale tutta la roots music americana è musica di intrattenimento, quindi è veramente legata al party e al ballo. Ci sono 100 sfumature diverse di modo di ballare le canzoni. E anche noi che siamo sul palco a volte dobbiamo interpretare chi abbiamo di fronte, che tipo di ballerini sono, e quindi di conseguenza adattare i ritmi, le velocità. È una sfida, perché comunque ti impone. Io non sono uno che sa ballare, però praticamente ho dovuto imparare a capire come funziona il ballo, perché il tuo lavoro è intrattenere questo tipo di persone, ed è giusto che sia così.
Sì, perché poi c'è ovviamente tutta la sezione ritmica, batteria e basso, però pure la chitarra fa da protagonista in tutto questo. In che modo comunque, visto che secondo me basso e batteria ovviamente danno il tempo classicamente, quindi come ti integri invece con la chitarra?
Beh, allora, in il trio le responsabilità sono veramente divise in tre parti, perché se uno si ferma, si distrae o ha un'incertezza, tutto il pezzo crolla, è veramente un castello fragilissimo. Dall'altro lato, ovviamente, il trio ti lascia un sacco di libertà esecutiva, perché devi solo coordinare tre teste. Le basso e batteria sono il motore della band, sono quelli che mettono su il groove, e se basso e batteria vanno bene, il chitarrista può anche far niente, può far ben poco, può solamente rifinire, come se stesse lì a disegnare i dettagli di un quadro già completo, oppure magari incollarsi esattamente a quello che fanno loro e rendere questo muro di suono un pochettino più possente. Ma è un vecchio trucco, nel senso che lo facevano Hendrix, lo faceva Hendrix, lo facevano i Beatles, anche se erano in quattro, comunque cambia ben poco il sistema. È un po' il figlio di una crisi economica, no? Cioè, nella fine degli anni 50, quando le big band, all'inizio degli anni 50, perdono, quando le big band ovviamente non potevano essere più alla portata di tutti, allora le formazioni si restringevano e allora i musicisti imparavano di necessità farla diventare una virtù, e quindi a coprire tutti gli spazi dell'arrangiamento.
Certo. Ti faccio l'ultima domanda, e visto che suonate insomma così tanto all'estero, ti chiedo qual è insomma la parte che da fan proprio riesce a capire di più il messaggio della vostra musica.
Tu intendi una nazione dove la nostra...
Una nazione o comunque un luogo particolare a cui siete magari affezionati?
Ogni tipologia di pubblico è legata alle nazioni e veramente rispecchia la loro cultura. Per esempio ti posso dire che i belgi, col fatto che non hanno mai prodotto chissà quale musica, hanno sempre importato, hanno una cultura musicale devastante sulla musica americana, e quindi l'ascoltano con grande rispetto, e sono anche molto preparati e molto selettivi. Se lo fai male o in maniera superficiale, loro se ne rendono conto e te lo fanno capire. Gli olandesi, da popolo caciarone, con la loro storia di libertà assoluta, è uno di quei popoli che hanno un unico obiettivo: divertirsi a tutti i costi. I francesi sono come siamo abituati a definirli, però anche loro hanno un grande amore verso il rock and roll, e loro hanno comunque, si voglia, una tradizione di rock and roll nella loro nazione abbastanza forte. Se pensi a Johnny Hallyday e tutto il movimento yeah degli anni 60. I tedeschi sono effettivamente rigidi, però anche loro hanno un atteggiamento super competente. Ogni nazione ha veramente le sue priorità. Io non so definire qual è la migliore o meno, però se li conosco, cerco di adattare il mio modo di fare lo spettacolo in base alle loro esigenze. Ovviamente quando vai a un festival internazionale e hai un pubblico dove c'è presente stessa quantità di belgi, inglesi, tedeschi, olandesi, spagnoli, è un po' un casino. Allora lì dici, vabbè, faccio a modo mio, cerco di far contenti tutti. Allora ovviamente metti qualcosa un po' più sfiziosa per quelli, un pochettino più caciarona per quegli altri, e riesci un po' a cercare di mettere d'accordo tutti quanti.
Benissimo, interessante risposta, soprattutto mi piace fare le stesse domande a diversi tipi di musicisti per capire. Benissimo, allora troviamo ovviamente il materiale del Don Diego Trio ed Ego Guaros su internet.
Sì, soprattutto venite a vedere concerti, uscite di casa, frequentate i concerti live, anche se avete una certa età sarete come noi, quindi non vi preoccupate, se siete giovani non vi spaventate di questi tre vecchi bacucchi sul palco. Comunque lo spirito del rock and roll è sempre lo stesso, ha diverse sfumature, però in un modo o nell'altro accorto tutti quanti.
Benissimo, grazie mille Diego Geraci, qua è tutto da Eleonora Tagliafico di Radio Città Aperta.
Ciao, grazie.
Pinch me hard to see I'm not dreaming. Pinch me hard, don't send me back home. Pinch me hard, I woke up in Tennessee. Pinch me hard, now send me back to Sicily. It was a real long trip to arrive in Tennessee, searching for the roots Angela Lee, Memphis, Nashville, Jackson, with a gust of Johnny Cash. Honey, please, don't send me back. Pinch me high to see I'm not dreaming. Pinch me high, don't send me back home. Pinch me high, I woke up in Tennessee. Pinch me high, don't send me back to Sicily. Pinch me high, don't send me back to Sicily.